Apriamo le nostre Bibbie, il capitolo 5 dell'Evangelo di Matteo, leggeremo il primo versetto e il versetto 9. Matteo 5, versetto 1. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Il versetto 1 ci dice qualche cosa di importante prima di entrare in merito al tema. E cioè che Gesù mette in condizione i suoi discepoli di poter ascoltare i suoi insegnamenti, la sua parola. Notate che viene detto che si mise a sedere e i discepoli intorno a Cristo. Hanno avuto un privilegio, diremmo, unico, di porsi intorno al Signore e ascoltare i suoi insegnamenti. E il testo ci dice che Gesù, aperta la bocca, insegnava. E penso che noi oggi abbiamo questo grande privilegio, non di avere Gesù fisicamente, ma siamo certi, e voglio sperare che sia così per tutti noi, che Gesù è qua, che Dio è qua, e abbiamo lo stesso privilegio di ascoltare la stessa parola, perché questa è la parola che Gesù disse in quella circostanza e che per l'ispirazione dello Spirito Santo, per l'opera trinitaria, è giunta fino a noi in tutta la sua attualità e completezza. Abbiamo un privilegio diverso nel suo aspetto, come dire, storico, ma lo stesso privilegio di ascoltare la parola del Signore. Però c'è un pericolo. C'è un pericolo di essere intorno al Signore, intorno alla sua parola, e non ascoltarla. E il pericolo è quello di chiudere il nostro cuore e di chiudere le nostre orecchie. Mentre c'è una voce che parla, noi potremmo scegliere di chiuderci all'ascolto. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questo è il titolo della predicazione. Il nostro percorso attraverso le beatitudini ci conduce oggi appunto a questa settima beatitudine, che in definitiva ci porta sempre più chiaramente vicino, diciamo, a quello che è il completamento del ritratto del cristiano che Gesù stesso traccia attraverso le beatitudini. È evidente allora che le beatitudini sono poste al posto giusto. Gesù non le ha messe lì a caso, ma hanno una logica, hanno una prospettiva che è quella di Dio, come abbiamo detto. E basti pensare, per esempio, alla logica delle promesse che seguono le beatitudini. Per esempio, alla beatitudine i puri di cuore, segue questa promessa: vedranno Dio. E alla beatitudine, beati quelli che si adoperano per la pace, la promessa è la seguente: saranno chiamati figli di Dio. Da ciò si deduce chiaramente che vedranno Dio solo coloro che sono chiamati figli di Dio. E noi ci siamo introdotti alle beatitudini dicendo proprio questo, che i beati sono coloro che Gesù chiama beati, che li fa beati. Ovviamente questa verità è, come dire, espressa in tutte le altre beatitudini e promesse. Ed infatti nell'elencare le beatitudini appare evidente che Gesù fa una chiara distinzione di chi sono beati e chi non lo sono. E quindi non è vero, assolutamente non è vero, che saremo chiamati tutti figli di Dio. Non è vero che alla fine tutti vedranno Dio in una sorta di universalismo. Se veramente fosse così, che Dio, questo Dio alla fine salva tutti, allora c'è da chiedere per quale ragione noi dovremmo oggi parlare della necessità di ubbidire alla sua parola. Viviamo la vita come tutti gli altri, tanto alla fine abbiamo tutti lo stesso privilegio. La scrittura non dice assolutamente questo. Anche questa beatitudine ha creato del panico negli ascoltatori originali, in quanto ha messo immediatamente in discussione la loro concezione di pace. In particolare gli ebrei pensavano che il regno futuro del Messia fosse proprio l'annullamento di quella pressione militare, nazionale, politica sotto l'impero romano, dove la pace, la cosiddetta Pax Romana, era imposta sugli stati conquistati, dominati. Vivevano insomma gli ebrei una pace imposta a causa proprio della colonizzazione romana. E ribellarsi a questa pace sarebbe stato un aggravamento della libertà. Sostanzialmente c'era chi godeva la pace e c'era chi la subiva. E Gesù vuole portare chiarezza sul senso della pace. Del resto gli ebrei in particolare non vedevano l'ora che sorgesse tra di loro il Messia o un Messia che li liberasse da questa fittizia pace. Ed infatti la loro speranza si accese quando apparve sulla scena Gesù. La loro convinzione fu che finalmente la liberazione ormai era alle porte. Ricordiamo per esempio la delusione e quello che i discepoli sulla via di Emmaus dissero ad un certo punto dopo la morte, la crocifissione del Signore Gesù. Noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele, che avrebbe portato pace. Luca 24, 21. Prima di loro anche Giovanni Battista inviò un'ambasciata a Gesù per chiedergli: ma sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettarne un altro? Matteo 11, 3. Sostanzialmente sei tu che deve darci pace, liberandoci dalla oppressione romana, o c'è qualcun altro che deve venire? Quindi c'era questa aspettativa di una pace che in quel momento era semplicemente fittizia. Ma la popolazione stessa, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci con i quali Gesù sfamò, viene detto, oltre 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini, quale fu la reazione? La reazione della gente era quella, fu quella di volerlo fare re. Giovanni 6, 1 a 15. Affinché li liberasse dalla pace imposta. Con questa beatitudine Gesù vuole evidenziò che la pace di cui egli parlava era altra cosa. E infatti aggiunse: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui, Giovanni 18, 36. Il tema della pace è vecchio quanto il mondo, l'ha detto appena adesso Daniele. Ha iniziato ad essere un'esigenza impellente sin dall'Eden, dopo la rottura del patto da parte di Adamo ed Eva. Quella rottura ha prodotto immediatamente un secondo grande conflitto, quello coniugale, familiare, a causa del primo conflitto con Dio. Tutte le guerre, nelle loro diverse forme, espressioni, tra persone, stati, nazioni, forze politiche, sono la conseguenza del primo conflitto in Eden. Se si è in guerra con Dio, è un'utopia pensare che la pace la si possa ottenere tra i propri simili, tra gli stati, tra regioni, nazioni, governi. Basti pensare a quello che sta accadendo ai nostri giorni, all'interno anche dei diversi partiti politici italiani, quello che accade a livello internazionale, mondiale. Credo che vada precisato e compreso allora che il problema delle guerre, che è il contrario di pace, è un problema di carattere teologico. Perché ha a che fare con Dio e con la dottrina del peccato. Ora forse può apparire fuori luogo parlare di teologia in relazione alla pace. Ma non è così. Nel XX secolo, quello che abbiamo lasciato alle spalle, detto anche il 1900, si è sostenuto a più voci, anche da parte degli evangelici, direi soprattutto da parte degli evangelici, leggendo il sermone sulla montagna, che non si dovesse più parlare di teologia, in quanto lo stesso non ne parlava, mentre ci si doveva concentrare sui temi comportamentali, etici, di buon vicinato, di comportamento civico. Si diceva sostanzialmente basta vivere la propria esistenza in questa ottica e il mondo conoscerà la vera pace. Non c'è bisogno di parlare di peccato, di teologia che creano solamente divisione e discriminazione. Sapete qual è stato il risultato di tali ragionamenti? Due guerre mondiali. Il 1900 è stato caratterizzato da due grandi guerre mondiali, oltre a migliaia di guerre civili. Due dati, sostanzialmente la prima guerra mondiale tra vittime civili, militari e persone che a conseguenza della guerra sono morti, ha contato 65 milioni di morti. 65 milioni di morti. Per amor di pace. La seconda guerra mondiale, 20 anni dopo, semplicemente con una tecnologia un momentino più avanzata, ha prodotto 70 milioni e 90 mila morti. Non bisognava parlare di peccato e per amor di pace. Non bisognava parlare di teologia perché la teologia crea divisione. Due guerre mondiali. Ebbene, Gesù nel dire beati quelli che si adoperano per la pace, sostanzialmente oltre a indicare una categoria di persone, i credenti, i veri credenti, sta anche affermando che il problema delle guerre, che abbiamo detto che è la mancanza di pace, è sostanzialmente il peccato. Il peccato contro Dio, che ha prodotto il peccato contro l'uomo. Le tragedie della concupiscenza, dell'egoismo, dell'egocentrismo, dell'immoralità diffusa, della perversità sessuale, delle relazioni sessuali illecite, della pornografia, dell'alcolismo, delle dipendenze da stupefacenti, i tanti problemi di drammi familiari, di omicidi, femminicidi e altro, hanno alla base una sola ed unica risposta, motivazione: il peccato contro Dio. Sapete, la ragione che ha spinto il pilota nei giorni scorsi a suicidarsi portando con sé 149 persone è dovuta al fatto che era in conflitto con Dio. Non aveva pace con Dio. Questo è un atto estremo, ma ci sono molti altri atti di omicidio, di suicidio, scusate, che provocano anche la morte di altri. Ed è di carattere spirituale. Se non si ha pace con Dio, si muore, ci si suicida spiritualmente. E questo suicidio culminerà inevitabilmente con la morte spirituale ed eterna quando il Signore giudicherà il mondo. Ora, se questa è la realtà, ci chiediamo, ma chi sono i beati? Tre sono le risposte che prendiamo in esame, trattando nell'ultima anche il tema della promessa. Allora, beati sono in primo luogo coloro, abbiamo detto, che sono in pace con Dio. Gli anni 50-80, cioè tra gli anni 50-80, cioè dal 1953 alla sua prima edizione, 1984 l'ultima edizione, circolava tra gli evangelici un libretto che mai nessun altro ha conosciuto il suo successo editoriale. Qualcuno di voi può ricordare il titolo? Pace con Dio, di Bibbia, di Bibbia. Sono state vendute milioni di copie in tutto il mondo, tradotto in centinaia di lingue, e credo che nessuna famiglia, anche in Italia, ne fosse sprovvisto. Nel 1901 venne assegnato il primo premio Nobel per la pace. Qualcuno ricorda il nome? Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa. Era un giovane 18enne che in ragione dei suoi convincimenti teologici riformati si impegnò fortemente all'abolizione, diciamo comunque, della schiavitù che ancora era presente, e i suoi studi teologici, la sua conversione al Signore, lo spinse poi a frequentare le carceri, a portare conforto ai carcerati, dando, diciamo, loro degli insegnamenti, raccontando delle avventure e soprattutto parlando del Signore attraverso la parola, e decise anche di dare vita a questa associazione che è la Croce Rossa, che oggi tutt'altro è che cristiana evangelica. Ora, al di là di questi riconoscimenti ottenuti, editoriali o di Nobel, queste persone erano, e direi che sono, parliamo anche di Billy Graham che è ancora in vita, beate perché erano in pace con Dio e sono stati dei promotori della pace di Dio. Purtroppo sono sempre più diffuse le idee e le ideologie di pace che tengono fuori dalla propria vita Dio. Si dice, se vuoi vivere bene, devi essere in pace con te stesso, con te stessa. E così lo sarai anche con gli altri. Devi raggiungere la pace interiore con lo yoga, cioè preparare il corpo fisico a vibrare verso la pace. Altra filosofia per la pace è quella monastica, vocazionale. Lontano dal mondo realizzi te stesso nell'incontro con l'infinito. In questo modo sei più vicino a Dio e trovi pace. Potremmo andare oltre, pensare ad altre espressioni di false paci. C'è qualcuno che dice non avrà pace. Non avrò pace finché non vedo quella persona sul lastrico. Oppure non avrò pace finché non vedo realizzato il mio sogno, i miei successi. Ora tutte queste e altre ancora sono solo delle false paci. Infatti se non si ha pace in Dio, con Dio, sarà solo una illusione, un'allucinazione come le palme sorgenti d'acqua nel deserto quando la sete raggiunge il suo apice mortale. Quando Gesù pronunciò questa beatitudine insieme alle altre, non disse, notate, non disse beati i ricercatori di pace, ma beati quelli che si adoperano per la pace, insegnando così che la pace è in primo luogo uno status di relazione con Dio. È una condizione, si è già in pace con Dio per poterla dare ad altri. Più che cercare pace bisogna essere in pace, bisogna possederla per praticarla. E se non la si ha con Dio, scusate, non la si avrà con nessuno. È un'illusione che presto o tardi ci farà morire di sete. Per certi versi ovviamente si può dire o ritenere legittimo essere alla ricerca della pace. Ma se la ricerca esclude colui che può dare la vera pace, Gesù diceva la vera pace che io vi do, il mondo non ve la dà. Giovanni 14:27. E tu, io, noi, che probabilmente siamo alla ricerca di palme e di acqua nel deserto del mondo, se non abbiamo pace con Dio, il mondo non ce la darà. Ora purtroppo quello che la maggior parte delle persone fanno è proprio cercare pace escludendo Dio. E forse anche tu stai cercando una pace lontano da Dio. C'è perfino chi, come ci viene raccontato nella parabola del Dio prodigo, questo fratello maggiore che pensa di raggiungere la propria pace nella rigida osservanza religiosa, convinto sostanzialmente che in questo modo Dio gli sarà debitore e gli concederà qui, ora e per l'eternità la pace che si è guadagnata. Se non sei in pace con Dio, nel vero senso in cui Gesù e la Scrittura insegna, la tua sarà solo una pace apparente. Anzi, il tuo cuore sarà insoddisfatto, inappagato ed anche elaborerà cattivi pensieri. Dice la Scrittura proprio questo, che dal cuore sorgono cattivi pensieri, a danno anche di altri, oltre che a se stessi, per le scelte di vita che portano lontano da Dio e non danno pace. Qualcuno può leggere Marco capitolo 7, versetti 21 a 23. Marco fa un piccolo elenco, veramente un piccolo elenco di manifestazioni nascenti dal cuore. Quale mancanza di pace con Dio. Marco 7, 21, 23.
Perché dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidite, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia e scontezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo.
Vi pare che questo è un cuore che ha pace? Eppure la scelta di molti, forse la tua, è quella di dire no a Dio, pensando di avere pace. Ma queste sono le conseguenze. In secondo luogo, i beati sono coloro che promuovono la pace e si impegnano aiutando altri a fare pace con Dio. Questo secondo aspetto è altrettanto importante, ed è anche la logica, diciamo, di Dio per coloro che vivono e godono della sua pace. Vedete, chi non è in pace con Dio non è interessato ad essere un promotore della pace. Non è interessato a spendersi per il bene degli altri, per la pace degli altri. I veri beati sono coloro invece che amano che altri lo siano e si adoperano perché altri, come se, giungano ad avere pace con Dio. Chi non ha pace con Dio non è interessato a mettere pace laddove c'è attrito. Anzi, sembra che trovi perfino piacere ad alimentare discordia. Inoltre c'è chi è così ripiegato su se stesso, proprio perché non ha pace con Dio e non ha pace con se stesso, che il suo sguardo non gli permette di vedere oltre il suo naso. Sostanzialmente, chi non ha pace con Dio non può offrire pace e non ha interesse di offrire pace. Il mondo delle relazioni è un mondo complesso ed è un mondo esplosivo a tutti i livelli. Basta un niente che la serenità, la tranquillità, la pace che si pensava di possedere si trasformi in una guerra. Infatti tanti conflitti che caratterizzano le relazioni coniugali, genitori figli, familiari, sociali, professionali, politici, sono dovuti proprio alla mancanza di pace con Dio. Voi mi direte, ma che quadro triste che stai delineando. Grazie a Dio che le cose non stanno tutte così, perché non è così per i beati, per quelli che Gesù ha dichiarato beati, che per la sua grazia vivono in pace con Dio, hanno pace in Lui. Essi sanno come portare pace laddove le relazioni potrebbero sfociare in liti. Sanno come approcciarsi nell'umiltà dello spirito e della sottomissione al Padre quando sono provocati alla discordia, alla maldicenza, alla menzogna. Sanno come calmare gli animi. Anche in una situazione dove tutti si alterano, chi ha pace con Dio promuove la pace. Sanno come comportarsi con il vicinato quando le problematiche incombono. non urlano dietro avvicinato perché il pallone è andato a finire nel suo giardino, o perché qualcuno gli ha strappato la rosa, o perché qualcuno ha fatto un rumore, e allora si va in conflitto immediatamente. Chi ha pace con Dio è un promotore di pace. I beati coglieranno qualsiasi situazione o opportunità per aiutare altri a fare pace con Dio. E questo è vero anche a livello di comunità, fratelli e sorelle. Quando come comunità abbiamo la possibilità, per esempio, come quello di venerdì, di portare un contributo culturale significativo alla cittadinanza, noi contribuiamo a dare pace, perché stiamo portando un messaggio. Purtroppo spesso succede che ci sottraiamo anche a questo aspetto comunitario di portare pace. Paolo diceva: per quanto dipende da voi, se avete pace con Dio, vivete, promuovete la pace con tutti. A volte ci accontentiamo di una pace legata solo forse al nostro aspetto più intimo, familiare, forse a un piccolo gruppo di persone, ma qui la scrittura ci dice con tutti. Romani 12, 18. Sostanzialmente Paolo vi sta dicendo: Dio si serva di voi quali strumenti di pace con il vicinato, con coloro che si beffano o deridono della vostra fede. Sostanzialmente con tutti. Ciò detto, non si deve però trascurare il fatto che se si prendono le distanze dai comandamenti, dalla parola di Dio, questa parola che vuole proteggerci dai peccati, mirando al nostro bene. Se ci prendono le distanze dalla preghiera devozionale comunitaria, personale comunitaria, ebbene si cadrà sempre di più nel peccato e si perderà la gioia della salvezza, la gioia della fede, la gioia della grazia. Scriveva John Bunyan, l'autore del Pellegrinaggio del Cristiano: più un credente prega, più il peccato si allontana da lui. Più il peccato è vicino al credente, più la preghiera si allontana da lui. Uno dei grandi drammi delle chiese oggi, e diciamo anche della nostra chiesa, è che si prega poco e si frequenta molto meno gli incontri di preghiera. Pensiamo che questo sia qualcosa di marginale. In realtà, qui Bunyan, sulla base della scrittura, ci sta dicendo che più prendiamo le distanze dalla preghiera, anche con il popolo di Dio, più ci avviciniamo al peccato. E questo lo si può applicare perfettamente anche al tema della comunione con la Chiesa. Più si è lontani dalla Chiesa e più si è soggetti al peccato, perché non si è protetti. Più si è vicini al peccato e più si è distanti dalla Chiesa. Questa espressione di John Bunyan ci ricorda una verità della scrittura che Mosè ricordò al popolo, evidenziando anche le ricadute negative che questo avrebbe provocato ad altri, a causa proprio dei credenti. E quindi chiama in causa me, chiama in causa te, chiama in causa tutti noi. Notate cosa scrisse Mosè: nessuno, nessuno, dopo aver udito le parole, forse questa predicazione di questa mattina, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace. avrò pace anche se cammino secondo la caparbietà del mio cuore. Nessuno si illuda. In questo modo, chi ha bevuto largamente, cioè chi ha conosciuto la pace, chi è stato abbeverato della grazia del Signore, se pensa di non ascoltare questa parola, porta a perdizione anche chi ha sete. Se noi che diciamo di avere pace con Dio, prendiamo le distanze dalla parola di Dio, noi non facciamo altro che far morire di sete anche coloro che sono al nostro fianco. Togliamo a loro quella possibilità di godere della pace del Signore, perché noi abbiamo scelto di essere in conflitto con il Signore, escludendolo dalla nostra vita. Il testo Deuteronomio 29:18. Ora, se stai pensando, cara sorella, fratello, alla tua vita in questi termini, per te la situazione è estremamente grave. Come puoi pensare che vivere nel peccato e lontano dalla Chiesa sia possibile avere pace? Come puoi pensare che tutto sommato si può avere pace non tenendo conto degli insegnamenti di Dio e della Sua parola? Ricordate che cosa il Signore disse sostanzialmente a Giosuè? L'ho parafrasato in questa maniera: se questa legge, questa parola, non si dipartirà mai dalla tua bocca e dal tuo cuore, allora, e solo allora, prospererai nelle tue vie. Il concetto è che se tu ti allontani dalla parola del Signore, non prospererai. Sei alla ricerca di pace e sei in guerra. Sei alla ricerca di fama e non sei nessuno. Sei alla ricerca di riconoscimenti e nessuno ti rivolge lo sguardo. Questa è la prospettiva di Dio. Se non siamo in pace con Dio, non c'è nulla a questo mondo che ci può dare pace. E allora credo che dovresti fare tua la preghiera di Davide, dovremmo fare nostra la preghiera di Davide se viviamo una situazione di questo genere. Davide diceva: fammi di nuovo udire i canti di gioia e di letizia. E tenete presente che questa espressione ingloba la comunità, la Chiesa. Ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe, oh Dio. Crea in me un cuore puro. Rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza. Non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. E uno spirito volenteroso mi sostenta. Salmo 51, 8 a 12. Per concludere, il terzo aspetto, il prezzo della pace. Pace con Dio ha un prezzo. Il prezzo della pace, per essere chiamati anche figli di Dio. Vedete, la pace ha un prezzo. Non per avere quella che Dio dà. Quella è già stata pagata da Cristo una volta e per sempre alla croce. Infatti la nostra pace con Dio a noi non è costata nulla. Ma per Cristo ha avuto un alto prezzo. Ed è stato il prezzo della croce, della morte come malfattore, come sobillatore della pace cittadina. Paolo sintetizza questa verità in questi termini. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro della separazione, abolendo nel suo corpo, quindi la morte e la crocifissione, nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. E qual è la causa? Il peccato. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù, Gesù Cristo, nostro Signore, Romani 5:1. Promuovere la pace e aiutare altri a fare pace ha un costo. Ed è il costo della testimonianza, fratelli e sorelle, della coerenza tra il dire e l'essere, tra il parlare e il fare. E se non siamo disposti a metterci in gioco, a pagare il prezzo di ambasciatori di pace, a disapprovare tutto ciò che la Scrittura condanna in noi e negli altri, come possiamo sperare di portare pace? Come possiamo pensare che gli altri potranno dichiararci figli di Dio? Se per mantenere la mia posizione lavorativa, professionale, non sono disposto a denunciare le ingiustizie evidenti ai miei occhi, per amore di convivenza, per amore di pace collaborativa o di riconoscimenti, ciò che cerco non è la pace con Dio, ma quella della serenità del mio buon lavoro, del mio buon impiego, della mia buona retribuzione, delle mie compagnie. E così facendo, fratelli e sorelle, noi non aiutiamo i colleghi a fare pace con Dio. Anzi, li portiamo sempre più lontani da Lui, nei termini che abbiamo letto in Deuteronomio 29:18. Se la scuola o l'università che frequento è una scuola, per esempio, umanista, evoluzionista, che si scontra con la visione biblica, e io non ho il coraggio e la fermezza di dissociarmi da certe teorie evoluzioniste, in ragione del fatto che comunque quella è la scuola, io non contribuisco a promuovere la pace di Dio, in quanto soffoco la verità di Dio quale creatore del cielo e della terra. Per dire, fratelli e sorelle, che se abbiamo convincimento che questa è la parola di Dio, che Dio è il creatore e che Lui ci dice che dobbiamo promuovere la pace, noi non possiamo sottrarci e non dovremmo sottrarci dalle piccole alle medie e grandi opportunità che il Signore ci dà. Se non sono disposto a pagare il prezzo della derisione, degli eventuali forme di persecuzione verbale, che in Italia al momento sono solo a questo livello, potremmo dire, se non sono disposto a pagare il prezzo dell'isolamento dal gruppo, sto soffocando la testimonianza a Cristo e non sto dichiarando il mio credo, la mia appartenenza a Lui. Allora ciò significa che io non vivo la pace con Dio. E in questo modo non saremo chiamati figli di Dio. Vedete, la promessa saranno chiamati figli di Dio che segue questa beatitudine non riguarda solo l'eternità, riguarda l'oggi, questa mattina, questa settimana. Il Signore ci dice che questa settimana noi dobbiamo essere beati portatori di pace. E credo che avremo moltissime opportunità per farlo, ma lo faremo. Coglieremo queste opportunità. Sapete perché ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, figli di Dio? Atti 11:26. Perché si erano messi in gioco. Essendo uomini di pace, che avevano avuto pace con Dio, si erano messi in gioco e proclamarono francamente la pace quale dono gratuito di Dio che essi stessi avevano ricevuto da Cristo per grazia. Questo è il prezzo della pace. per essere chiamati figli di Dio. E cioè quelli di promuovere negli altri un'invidia spirituale, a possedere ciò che vedono in noi, a possedere quella pace che non hanno, per essere a loro volta promotori, portatori di pace per altri. Potremmo portare innumerevoli esempi di come pagare il prezzo della pace. Ricordate il nome del secondo martire della fede? Stefano. Perché secondo? Perché primo è stato Cristo. Stefano, dopo aver visto il principe della pace, Gesù Cristo, morire alla croce per dare pace a lui e a quanti avessero creduto in lui, ha pagato il prezzo della testimonianza con la lapidazione. Era così in pace con Dio che la promosse anche durante la lapidazione. Che cosa disse mentre veniva lapidato? Padre, non imputare loro questo peccato. Atti 6,60. Prima di lui, e lo ricorda il Signore Gesù nelle Beatitudini, così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Mi verrebbe da dire che questo grande elenco di uomini di Dio che nella storia ci hanno preceduto, siano tutti coloro che hanno vissuto la loro pace con Dio e a seguito di questa pace sono, come dire, hanno pagato il prezzo della pace con Dio con la persecuzione. Che dire delle tante persecuzioni che la Chiesa vive oggi in molte parti del pianeta a causa della loro testimonianza a Cristo per la pace di tutti. Concludo con il ricordare quello che è il mandato vocazionale di pace, che la Scrittura ci raccomanda e anche la benedizione che ci accompagna nel vivere questa vocazione. Dice l'autore agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Notate, con tutti vivete, cercate di vivere in pace, praticate la santificazione. Che cos'è questo? Il prezzo della pace. Il Signore della pace vi dia Egli stesso la pace sempre, in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Amen.